Oggi parliamo di Louisa May Alcott, conosciuta come l'autrice di Piccole donne. Piccole donne è uno di quei libri talmente entrati nella memoria collettiva e anche nell'immaginario collettivo che sembra vivere di vita propria, ci sembra di conoscerlo anche se non lo abbiamo letto, non ce lo ricordiamo tanto bene. È un classico, insomma. E i classici, come scriveva Italo Calvino, sono libri che esercitano un'influenza particolare sia quando si impongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria, mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale. Pensiamo a Joe, per esempio. Le piccole donne sono quattro, ma è lei che viene in mente per prima, lei così forte, così desiderosa di emanciparsi dai modelli femminili dominanti, anche se, a dirla tutta, Jo è più complessa di così e la sua ribellione a un'attenta lettura potrebbe risultare più attenuata. Ma torniamo a noi. Pensiamo a Piccole donne e ti viene in mente, dicevamo, Jo, ti viene in mente il film, uno degli innumerevoli film a seconda della tua generazione, ti viene in mente Beth che muore o il quadretto familiare con la mamma, il papà in guerra, ma molto più raramente ti viene in mente lei, la creatrice di queste piccole donne, Louisa May Alcott. Chi era costei? Di lei sappiamo appunto che ha scritto Piccole donne e magari che è vissuta in America tra il 1832 e il 1888, ma poi c'è molto altro nella sua vita che vale la pena di conoscere e lo racconta con la sua scrittura elegantissima e avvincente Beatrice Masini in un libro uscito da Giulio Perrone Editore e intitolato semplicemente Louisa May Alcott. Beatrice Masini, entrando nella vita di questa donna, si sente tutta la sua fatica. Non fatica nel leggere il libro, che anzi ti cattura, ma proprio la fatica che sempre è gravata sulle spalle di Louisa.
Chissà se Louisa May Alcott era spinta da un senso del dovere legato al tempo, all'educazione, alla cornice in cui è cresciuta, e chissà se invece era una sorta di autocondanna che uno si infligge guardandosi intorno. È la condanna dell'amore, anche dell'affetto, della responsabilità. Io credo che le due cose si siano intrecciate in un modo anche pericoloso e perverso per la sua vita, perché di fatto lei ha lavorato per gli altri, ha cominciato a scrivere giovanissima, esattamente come Jo di Piccole donne, vendendo i suoi racconti, erano dei racconti anche insomma così molto, molto popolari, diciamo, ma proprio per portare a casa due soldini e poter far quadrare i conti. In questa famiglia così sventata, di persone molto colte, quindi una famiglia circondata dai libri, foderata dai libri, in cui lei e le sorelle sono cresciute in una temperie molto interessante. Però non c'era nessuno che poi si preoccupasse appunto di dare una struttura a tutto questo, soprattutto il padre, che era una sorta di predicatore, pensatore, era un educatore e anche un filosofo, però che non aveva nessuna concretezza, nessuna capacità di controllo della vita quotidiana, e quindi partiva per le sue imprese, viaggiava moltissimo e non portava a casa nulla. In qualche modo bisognava fare. Da una parte c'erano le eredità, le toppe messe dalla famiglia della mamma, che era una famiglia facoltosa e faceva prestiti, spesso c'erano anche gli amici che intervenivano, ma di fatto poi la famiglia era sola e quindi tutte le sorelle, ma in particolare Louisa May, si preoccupano di fare qualcosa che renda. Lavano biancheria, ricamano, insegnano, fanno le istitutrici, perché le ragazze di buona famiglia a quell'epoca non è che potessero lavorare, dovevano fare questi lavoretti appunto, il massimo era insegnare. E Louisa May in particolare viene proprio un po' inchiodata, condannata all'insegnamento, che poi è una cosa che a un certo punto respingerà e scriverà anche in uno dei suoi diari a posteriore: quella è stata l'ultima volta che ho insegnato, che sollievo, ecco, si sente proprio il sollievo, perché non era quella la sua strada, lei voleva scrivere, è riuscita a scrivere, se non che anche lì è stata poi deviata, perché lei aveva una passione per questi romanzi gotici, avventurosi, sentimentali anche, in cui esplorava appunto il palpitare, la vitalità dell'animo umano, dell'animo femminile, anche in un modo molto sottile e anticipatorio per l'epoca, ma poi le è stato chiesto di scrivere un libro per bambini, lei ha accettato, si è inchiodata letteralmente alla scrivania e in pochi mesi l'ha messo insieme e ha avuto un enorme successo, e questo poi l'ha costretta a continuare su quella strada, quindi a dare un seguito alla famiglia delle piccole donne, che ha avuto tanta fortuna fin da subito.
Una famiglia ispirata alla sua di famiglia, però appunto mentre il signor March è stato spedito al fronte, quindi eliminato dalla scena, il papà di Louisa May, Bronson, è molto presente. Ce lo anticipava già, un personaggio molto particolare e molto ingombrante. Lui aveva questa cerchia di filosofi trascendentalisti, quindi ispirati a principi molto, molto avanti per il tempo, ma al contempo anche un po' fatui per certi aspetti.
Erano più che altro degli uomini, quindi essenzialmente facevano quello che volevano. Molti erano benestanti, quindi non avevano bisogno, come Bronson Alcott, di far quadrare i conti. E si occupavano di pensieri, di pensiero altissimo. Thoreau era uno, insomma, dei più fedeli, c'era Emerson, c'era Hawthorne. Ecco, erano tutti un po' più solidi in qualche modo e quindi potevano anche permettersi di fare i filosofi, di fare gli intellettuali. Lui no, però non si preoccupava minimamente del fatto che appunto poi il peso della famiglia ricadesse sulle spalle delle donne. Questo è successo in particolare in un momento quando Louisa May aveva 10-11 anni, in cui con un gruppo di amici, di seguaci, fondano una sorta di comune, una comunità che si chiama Fruitlands, in cui dovrebbero vivere del frutto del loro lavoro e della terra in un modo molto, anche lì, avanzato per l'epoca. Allora erano vegetariani se non vegani, non ammettevano l'uso del cotone perché era legato allo schiavismo e quindi si vestivano soltanto di lino con questa specie di saccotti informi, non mangiavano uova appunto perché venivano dagli animali, ma persino il miele era poco tollerato. Ecco, anche tutto questo viene inflitto a una famiglia fatta di moglie e bambine che lavorano come delle dannate dalla mattina alla sera, così come le altre donne della comunità, mentre gli uomini appunto si preoccupano di pensare e di riflettere. Naturalmente l'esperimento fallisce perché la loro abilità nel coltivare si ferma fino a un certo punto. Bronson Alcott era un uomo che sapeva fare molto bene con le mani, era una sorta di bricoleur, ecco, e amava molto anche le piante, i fiori, gli alberi da frutto, però comunque i conti non tornano, la semina viene nel momento sbagliato, quindi il raccolto non esiste, anzi viene perso perché c'è una riunione importante e sono solo le donne che devono appunto fargli fronte in una notte piovosa, quindi facendo un gran pasticcio, e quindi a un certo punto rimettono tutto sui loro carretti e tornano in città. Quindi fallimento totale. Questo è un periodo appunto in cui Louisa May è la sorella più grande, soprattutto poi ce n'è una terza, la quarta nascerà dopo, sono appunto sottoposte a grandissimi impegni, però è anche un momento magico per lei in particolare perché vive in mezzo al nulla, quindi le ore che non deve passare lavando, sbucciando mele e così via le può passare nella natura, ed è forse il momento più bello della sua vita, un po' selvaggio. Lei era abbastanza un tipo selvatico, dice: forse nella mia vita precedente ero un puledro, mi piace correre come un cavallo, ero quello che si chiama un maschiaccio, un tomboy, esattamente ancora come Joe di Piccole donne.
Questo periodo, Beatrice Masini, lei l'ha raccontato anche in un altro libro, un libro per ragazzi uscito tempo fa da Mondadori e intitolato Storia di May, piccola donna, dove si vede Louisa, ragazzina, correre libera per Fruitlands, un periodo felice, ancorché anche qui già si vede sul nascere il destino faticoso di questa ragazza che poi ha dovuto prendere su di sé il peso della famiglia, perché nessun'altra delle sorelle lo faceva, verrebbe da dire. La prima, la bionda Anna, proprio come Meg, si sposa e avrà la sua famiglia. La terza, Beth, proprio come la sua omonima nel romanzo, morirà prematuramente. E la quarta, May, la piccola di casa, sarà colei che, lei scrive, si è sempre presa la panna delle cose. Cioè, tradotto, si è fatti i fatti suoi, inseguendo i suoi sogni senza preoccuparsi troppo del resto. Quindi Louisa non poteva far altro che sobbarcarsi tutto sulle sue spalle, in fondo.
Sì, lei che si prende la panna delle cose è proprio una frase di Louisa May riferita alla sorella più piccolina, quindi non è mia, è proprio virgolette, è tratta da uno scritto, insomma. Louisa May ha fatto una cosa un po' strana, a un certo punto era, diciamo, in età matura, ha bruciato gran parte dei suoi scritti, altri li aveva pubblicati e autoeditati, quindi le parole dei suoi diari sono sempre un po' rivedute e corrette da lei stessa in vita, non sono proprio integrali, diciamo, però questa frase è rimasta, si vede che in qualche modo le bruciava così tanto che lo doveva dire. Sì, May in effetti beneficia del benessere conquistato da Louisa May per tutta la famiglia, che prima di tutto lei si premura di chiudere con i debiti. A un certo punto scrive proprio: ho compiuto 40 anni, ho pagato tutti i debiti, adesso possiamo andare avanti. Compra una casa stabile per la famiglia, e anche questo viene alla fine di una serie di infinita di traslochi. Loro continuavano a spostarsi in case sempre più umili, in case in cui subaffittavano stanze, quindi erano anche molto affollate. Insomma, una vera fatica anche da questo punto di vista. Invece, appunto, la piccolina, che ha questa inclinazione per il disegno, può permettersi di avere lezioni private, di frequentare una scuola vera, mentre poi tutte le altre erano state istruite a casa, di fatto, tranne brevissimi periodi, dal padre stesso. E a un certo punto fa anche quello che fanno gli aspiranti artisti o comunque le brave ragazze di buona famiglia americane, cioè fa il suo grand tour accompagnata. Quindi viene in Europa, si innamora dell'Europa a tal punto che si innamora anche di un europeo, di un signore svizzero che sposerà. Vivranno a Parigi in una bella casa. Lei avrà anche il suo momento di celebrità, perché è un'ottima copiatrice di illustrazioni altrui, è una abilissima copiatrice di Turner, quindi di quel tipo di acquerelli e di quadri. E poi però, appunto, lei muore poche settimane dopo aver dato alla luce una bambina, e affida questa bambina a Louisa May. Quindi la bimba, come un pacchettino, quando ha 8-9 mesi, viene accompagnata dalla zia e dal padre in America e consegnata a Louisa May, che sarebbe appunto finalmente matura, serena e benestante, e con grande gioia ma anche con una grandissima fatica si ritrova a fare la mamma nonna adottiva di questa bimba. E lo fa come ha fatto tutte le cose, cioè in modo quasi ossessivo. Quindi è buffo, perché sembra una mammina scontenta del nostro tempo. Non le va bene nessuna babysitter, una ruba, l'altra non è attenta, l'altra di qua di là, le licenzia tutte. Registra in modo appunto maniacale che cosa fa questa bambina. Qualunque tipo di malessere diventa qualcosa di gigante. È vero che allora era molto più pericoloso essere bambini, ma lei diventa veramente ossessionata da tutto questo. In più c'è anche la famiglia della sorella grande, perché è rimasta vedova, e quindi ci sono due bambini da mantenere, da far studiare, da far crescere come si deve. Quindi il suo slancio, che prima era per il nucleo familiare originario, per la mamma e per il papà essenzialmente e per le sorelle, si deposita poi sui nipoti. È come se non avesse scampo. Ogni tanto scappa, questo sì, se lo può permettere, quindi frequenta questi alberghi per signore con un po' di spa, massaggi, meditazione, insomma anche molto moderno se vogliamo. Scappa e si concede qualche giorno di libertà in questo modo, ma poi è sempre risucchiata dal senso del dovere.
Quindi due nipoti, figli della sorella maggiore da far studiare, da finanziare, perché rimane vedova la sorella maggiore, e la nipotina da far crescere. Tante cose ha scritto Louisa May nei diari, che però sono stati appunto bruciati, lei ce lo diceva, e lei sottolinea anche come la scrittura di Louisa May Alcott sia, come dire, aspra, molto sincera al limite del disincanto, quasi del cinismo nei memoir, nei diari, e invece molto dolce e più zuccherina nella fiction, nei romanzi.
Sì, lei stessa con una ferocia incredibile definisce la propria scrittura una pappa moralistica, che è terribile se ci pensiamo. È una frase anche attribuita a Joe, a un certo punto, a Joe cresciuta, in uno dei romanzi dopo Piccole donne, però echeggia delle parole appunto che lei dice di sé in uno dei diari, in uno dei suoi scritti. Quindi sapere di essere costretta a fornire al mondo questa pappa moralistica per ragazzi, che è l'esatto contrario di quello che concepiamo noi come letteratura per ragazzi, no? Oggi, e che però appunto le ha dato l'agio e il denaro, la notorietà. Ecco, anche sulla fama lei è molto ambivalente, perché racconta un sacco di episodi in cui letteralmente scappa dai fan che cominciano ad assediare la sua casa, la casa di famiglia, invadono l'orto, guardano dentro le finestre, no? E lei si sottrae a questo tipo di fama perché non le piace questa attenzione. Però forse nel raccontarlo è anche un filo compiaciuta, quindi noi non sappiamo esattamente che cosa provasse. Certo è sempre stata una donna molto schiva, ecco, molto, molto solitaria. Uno scrittore è sempre un po' solitario, è difficile che sia un gran socialone, ecco. E lei in questo appunto è fedele a se stessa fino alla fine.
Una cosa cosa che mi ha colpito è che Piccole donne, romanzo che lei scrive di getto quasi nel 1868, nasce sulla base quasi di un ricatto che l'editore le fa, un ricatto ancora una volta legato alla figura di questo ingombrantissimo padre.
Sì, il padre si è frapposto parecchie volte, anche sicuramente con le migliori intenzioni, nella vita professionale, diciamo, di Louisa May, per cui le ha presentato un editore che faceva parte della loro cerchia, che frequentava casa loro. Poi però appunto questo editore in particolare le regala dei soldi perché finanzi l'ennesima scuoletta, e lei con in un moto d'orgoglio a un certo punto, quando finalmente guadagna, glieli restituisce. Sono passati alcuni anni, dice così: ho chiuso il debito anche con lui, non voglio più saperne. Invece l'editore che poi le chiede di scrivere Piccole donne in effetti lo fa e le dice: facciamo questa cosa, però è perché in realtà Bronson Alcott, che è uno scrittore compulsivo, ha scritto migliaia di pagine nella sua vita, voleva pubblicare un proprio libro. E allora l'oggetto dello scambio è proprio quello: io pubblico il libro del tuo papà, tu però mi dai un libro per bambini. E c'è anche un altro passo di un diario di Louisa May che è veramente toccante. È un compleanno, ed è un compleanno, lei compiva gli anni, era nata lo stesso giorno del suo papà, quindi compivano gli anni insieme, e lei dice: io ho ricevuto come regalo il libro di mio papà. Che accidenti, anche lui non si è proprio sforzato molto. E poi dice sommessamente: io di regali ne faccio tanti e ne ricevo pochi. Quindi è veramente terribile, ecco, anche questo essere associata per tutta la vita a una figura così ingombrante, volente o nolente. Loro anche muoiono a pochissimi giorni di distanza, quasi a poche ore di distanza, come se non potessero stare l'uno senza l'altra, però con questo legame così pesante, così, così gravoso per lei.
Tra l'altro Bronson Alcott muore anziano, mentre Louisa May non è così anziana quando muore, ed è incredibile che nascano lo stesso giorno, a diversi anni di distanza ovviamente, perché sono padre e figlia, e che muoiano quasi lo stesso giorno.
Sì, è proprio una sorta di condanna, questa incapacità, impossibilità di liberarsi della famiglia d'origine. Non sappiamo molto della sua vita sentimentale, sempre in uno dei diari appunto racconta di questo incontro buffo con un giovane esule polacco che suona molto bene, che lei insomma incontra in una pensioncina svizzera, e poi ritrova a Parigi, perché appunto stanno insieme molto in Svizzera, fanno delle passeggiate, si insegnano le lingue a vicenda, sembra che ci sia insomma come una scintilla. Poi però finisce tutto, ciascuno va per la sua strada, e poi lei sbarca a Parigi e se lo vede venire incontro, e fra l'altro questo giovane le dà un consiglio, vanno insieme a comprare vestiti e le consiglia di comprare questa cuffietta con una vezzosa rosa di seta, insomma qualcosa anche molto contro Louisa May, che noi vediamo in pochissime immagini, ma sempre severissima, con questo cipiglio un po' guppo e questi vestiti scuri, no? Invece questa sorta di lampo di vitalità. Però poi sempre in uno dei diari c'è questo piccolo appunto che dice: non poteva essere, e c'è anche una grossa cancellatura, come se sotto ci fosse stato scritto qualcos'altro su questo giovane, che poi sembra il modello di Lori in Piccole donne, cioè insomma echeggia molto questa figura maschile così prorompente, dirompente, buffa, insomma, che è così importante per Joe, anche se poi appunto Joe non è destinata a sposarlo, ma passerà in qualche modo a Amy.
Questo ragazzo polacco, che tra l'altro lei ha conosciuto sì in Svizzera a Vevey, in una pensione a Vevey, dove lei appunto era perché faceva in quel periodo la dama di compagnia di una ragazza ricca, ha fatto la dama di compagnia lui. Louisa May Alcott ha fatto la Croce Rossina anche al fronte, dove si è ammalata, dove poi ha perso i suoi capelli, che lei diceva erano la cosa più bella che avevo, no? Ci ricordiamo anche qui un po' di Joe che si taglia i capelli invece.
Sì, diciamo che appunto tutta la famiglia Alcott, e questo è il lato positivo del loro essere così filosofi, diciamo, era molto impegnata anche sul fronte, diciamo, dei diritti civili, per cui erano dei protofemministi, credevano nel voto alle donne, tutti erano antischiavisti. Visti, hanno ospitato le figlie di John Brown quando è stato ucciso, insomma, ma hanno ospitato anche dei neri fuggiaschi della ferrovia sotterranea, appunto dell'organizzazione di John Brown, che li aiutava ad andare altrove, a scappare dalle piantagioni. E poi appunto ci sono questi momenti anche di presa di posizione, per esempio Thoreau non pagava le tasse contro il fatto che i nativi americani venissero deportati, insomma c'era questo grande fervore di idee che ci parlavano, molto liberali, però appunto era tutto come rivolto verso l'esterno.
E qui esce anche molta l'ironia di Louisa May Alcott, a volte nei diari che lei cita, in questa, appunto, in questa discrepanza, dedicarsi con ardore agli ultimi e magari dimenticare un po' quello che succede dentro casa.
Sì, a proposito di questo, anche la mamma, per esempio, era una, lei lavorava tantissimo pro bono e faceva beneficenza, quindi guidava anche dei gruppi di signore. A un certo punto l'ha fatto anche con uno stipendio, quindi era come una sorta di benefattrice professionale. Ecco, però anche questo portava anche lei, esattamente come il padre, più fuori casa che dentro, quindi era tutta investita verso l'esterno e meno verso l'interno.
Fermiamoci un momento su Piccole donne. Che cos'ha questo romanzo che ancora adesso ci piace tanto?
È difficile dirlo, perché forse il fatto che racconti un mondo così lontano e lo racconti in modo abbastanza rapido e quindi senza indulgere troppo nei dettagli, ma nello stesso tempo con grande precisione. Quindi anche chi non sa niente di quel mondo, pensiamo a un bambino o una bambina appunto di 9-10 anni, se lo figura, e se lo figura in un modo che poi resta impresso per sempre e che trova in qualche modo anche delle conferme quando poi si legge di più, si allarga lo sguardo, magari si guardano anche dei film, no? Tutto torna, quindi è anche una rappresentazione non soltanto di una famiglia possibile, raccontata al meglio, naturalmente solo le parti belle, anche se poi ci sono degli incidenti e dei dolori, però tutti ne escono sempre abbastanza bene. Però è anche un po' la narrazione di un'epoca. D'altra parte, appunto, come succede non sempre, ma spesso, il vantaggio che ha avuto Louisa May nello scriverlo è stato proprio il poter pescare nella propria vita, nella propria esperienza. Quando scrivi di cose che conosci bene, gioco forza sei efficace. E lei è riuscita appunto a far galleggiare proprio il meglio di tutti questi, queste persone che aveva intorno, e a trasformarle in personaggi, che non è una cosa da poco. E poi è un libro fatto di molti dialoghi, c'è una giusta alternanza fra riflessioni anche un po' filosofiche appunto, ma poi dinamismo, succedono delle cose, vanno ai balli, pattinano sul ghiaccio, insomma hanno una loro vita fuori, ecco, una vita sociale che le infila nel mondo queste ragazze, poi ciascuna reagisce in modo diverso e quindi anche appunto questo contrasto fra l'intimità della cerchia familiare, tornare sempre dentro a questa mamma così, così imponente come personaggio, mentre il padre appunto è un po' sbiadito perché è lontano, e non è un caso, è lontano esattamente come Bronson era sempre lontano, ecco, consente tanti giochi di chiaroscuro, perché queste bambine, queste ragazze non sono tutt'altro che perfette, ognuna è dotata di una virtù e di un difetto quasi corrispondente, no? Ecco, in questo c'è anche, forse è un po' semplice, diciamo, però è proprio questo che credo resti impresso poi ai primi lettori, a chi si avvicina per la prima volta.
Sì, è molto bello questo gioco di chiaroscuri, non sono perfette le quattro ragazzine, ma neanche la mamma, che una volta dice, mi sembra Jo le chiede, ma tu non sei mai stata arrabbiata? Lei dice, sono stata arrabbiata tutti i giorni della mia vita. Anche questa donna non è perfetta, però è molto simpatica.
Sì, in effetti la mamma di Louisa May Alcott era una donna molto umorale, anche perché aveva questo marito impossibile che amava di un amore sfrenato, gli perdonava tutto, però aveva anche dei moti di gelosia terribili, perché lui era circondato da allieve, seguaci attraenti e anche seducenti, e in queste vite comunitarie chissà che cosa può essere successo o non successo, non è detto, ci sono poi delle ipotesi, ci sono dei biografi americani molto che scendono molto nel dettaglio, a me tutto sommato non interessa perché penso che non sia importante, però certamente per lei è stato doppiamente difficile stare con un uomo così, proprio perché lo amava tantissimo, quindi ogni tanto proprio dava in escandescenze, ogni tanto stavano anche separati un po' perché appunto lui partiva e spariva per mesi, ma magari era anche lei che andava altrove e poi però si ritrovavano, insomma una vita piuttosto movimentata, ecco.
Lei, Beatrice Masini, ha tradotto per Bompiani Piccole donne recentemente, e una cosa che mi sembra molto moderna proprio dal punto di vista narratologico della scrittura della Alcott è questo presentare i personaggi senza descrizioni ma facendole parlare. Le quattro battute dell'incipit sono folgoranti, sono quattro battute una per sorella che le definiscono. Nessuno dice c'era una volta Meg che era così e cos'ha, c'era Jo. No, loro parlano, entrano in scena, quindi un impianto davvero teatrale. Io lo leggerei. Quindi Piccole donne comincia così nella traduzione di Beatrice Masini. Natale non sarà Natale senza regali, brontolò Jo lunga distesa sul tappeto. È così terribile essere poveri, sospirò Meg guardandosi il vecchio vestito. Non mi pare giusto che certe ragazze sono piene di cose carine e altre niente, aggiunse la piccola Amy tirando su col naso, offesa. Ma noi abbiamo papà e mamma e ci abbiamo, disse Beth tutta contenta dal suo angoletto. Quindi, la posizione delle ragazze, una lunga distesa, quell'altra che si guarda il vestito, quell'altra che tira su col naso e quell'altra che sta defilata nell'angoletto. Già questa posizione è geniale. E poi quello che dicono. Ma non era comune presentare dei personaggi così, teatralmente?
No, probabilmente no, ma appunto Louisa May Alcott sapeva benissimo cosa faceva quando si è messa a scrivere questo libro. Certo, ha tenuto un registro più semplice perché sapeva che si stava rivolgendo a dei lettori giovani. In quel periodo andava piuttosto di moda la letteratura per ragazzi, la narrativa per ragazzi, veniva commissionata, c'erano un sacco di riviste, lei stessa poi diventava una collaboratrice fissa, c'era Harriet Beecher Stowe che era appunto l'autrice della Capanna dello zio Tom, Mary Mapes Dodge, l'autrice dei Pattini d'argento, dirigeva una rivista, insomma era una materia che conosceva bene. D'altra parte ha anche attinto alla sua esperienza diretta di ragazzina creativa in qualche modo, che in famiglia insieme alle sorelle allestiva questi spettacoli scritti da loro, recitati da loro, con i buffi travestimenti che mettevano insieme in qualche modo. Però non era soltanto una passione d'adolescenza, perché Louisa May avrebbe voluto fare l'attrice. Il suo vero desiderio non era scrivere, primario desiderio era scrivere per il teatro e recitare. E per un po' di tempo l'ha anche fatto, andava a Boston, frequentava queste compagnie di dilettanti, però di dilettanti insomma bravi, ecco, che mettevano in scena sul serio delle piccole opere, e poi ha dovuto abbandonare appunto per rimboccarsi di più le maniche e mettersi a lavorare per la famiglia. Però a tutto questo in qualche modo resta, ovviamente, e viene poi trasfuso in questa commedia di famiglia, di fatto commedia di ragazze, che noi conosciamo per come sono. Certo, via via lei aggiunge dei piccoli dettagli sui loro occhi, i loro sguardi, il naso buffo di Amy, ce lo ricordiamo tutti, no? Perché è un po' tronco e poi lei ha l'ossessione che sia un po' largo e quindi se lo stringe, cerca di sfinarlo tenendolo chiuso con una molletta. Però è soprattutto attraverso le loro voci, e in particolare Amy parla spesso sgrammaticato, cioè è molto ambiziosa e quindi un po' leziosa in come gira le frasi, però fa proprio degli errori di grammatica, di costruzione, che le sorelle non le perdonano e continuano a correggerle. Jo è la più irruenta nel parlare, Meg la più corretta in generale, perché è proprio la donnina di casa, è nata così, è la primogenita, è fatta così. E invece Beth appunto sta sempre in un angolo ed è molto sommessa e parla sempre bene di tutti. C'è solo un momento in cui sembra presa anche lei dallo sconforto, non si sente adeguata, ma il suo vero problema è un problema che non lo è, cioè la timidezza, il fatto di essere proprio così se stessa fino alla fine.
In questo bellissimo romanzo, biografia, saggio, romanzo saggio, insomma in questo racconto che Beatrice Masini fa di Louisa May Alcott, e che tra l'altro ha un sottotitolo di cui non ci siamo occupate, non c'è tanto tempo, che è Quando scrivere è necessario. È un sottotitolo importante. Abbiamo detto che Louisa May Alcott ha avuto bisogno di scrivere per pagare i debiti, però è chiaramente citato in controluce lo scrivere non è necessario di Marino Moretti, da cui Beatrice Masini prende le mosse. Ecco, qui ci sono, oltre a Marino Moretti, che forse è l'unico uomo di cui si parla, tantissime donne, tantissime scrittrici di cui si racconta in controluce. Non possiamo occuparcene adesso, dobbiamo concentrarci su Louisa May Alcott, ma è importante dirlo che questo libro racconta la storia anche di altre scrittrici. Io volevo chiedere a lei, Beatrice Masini, a titolo proprio personale, cosa c'è in Louisa May Alcott e in Piccole donne che le piace, che l'appassiona, che l'ha spinta comunque a tornarci su, perché ha scritto questa storia, ha parlato della storia di May, Piccola donna, ha tradotto Piccole donne.
Io credo che sia un po' la parabola di un destino femminile che è agganciato, pesantemente agganciato, zavorrato a terra dai tempi, dalle circostanze, che però riesce a prendere un suo passo e a mantenerlo nonostante tutto. Ecco, questa indipendenza di spirito, questa tenacia, questa caparbietà, questa capacità anche di fare un passo indietro e cercare alla fine di fare quello che ti viene meglio, che non è necessariamente quello che volevi fare, però a un certo punto capisci che quella cosa lì ti viene meglio e quindi ti ci dedichi a quel punto con fervore, con intensità, con dedizione. Ecco, direi che è questo che mi interessava. Poi le vite degli scrittori che ci hanno preceduto o che in qualche modo abbiamo incrociato e magari anche amato, non sono necessarie, per usare questo aggettivo, cioè non è necessario che noi le conosciamo, no? Ci interessa quello che scrivono senza la cornice, però qualche volta invece indagare, andare a vedere dentro le pieghe, dentro i riccioli, questa cornice aiuta, aiuta perché ci fa mettere al loro posto tanti dettagli che altrimenti sarebbero semplicemente romanzo, storia, invenzione, invece capiamo che molto spesso non sono invenzione ma sono direttamente derivati da vite vere.
Era Beatrice Masini, che come sappiamo è giornalista, editor, traduttrice, oltre che scrittrice per bambini e per adulti. Il suo recente romanzo, Louisa May Alcott, sottotitolo Quando scrivere è necessario, è uscito da Giulio Perrone, editore.